mercoledì scorso abbiamo visto come sono nate le regioni d'Italia, le ragioni storico-politiche che hanno portato i nostri costituenti a diventare questa particolare forma di Stato che è lo Stato regionale. Dicevo, è stata un'invenzione, non c'erano modelli da copiare, l'unica cosa esistente era la Costituzione spagnola, mai funzionante, la inesperienza è stata pagata con l'inefficienza del titolo quinto. E diciamo che i nostri costituenti hanno un po' guardato ai modelli degli stati federali esistenti, non scegliendo di fare della Repubblica Italiana la Repubblica Federale, ma cercando una via di autonomia legislativa che fosse un modello diverso. Le regioni sono diverse da tutti gli altri enti locali perché sono dotate di potere legislativo, e sono dotate di potere legislativo perché le si voleva dotare di autonomia politica, della possibilità di perseguire indirizzi politico-amministrativi diversi dallo Stato centrale, anche per ingenerare competizione. Vedere una Repubblica che ha una certa maggioranza politica e che funziona in un certo modo, e alcune regioni che invece hanno maggioranza politica diversa e hanno un modello amministrativo diverso, consente di fare confronti, non è un'idea sbagliata. Ma questa idea porta a guardare tutti i rapporti tra Stato e Regione sotto l'aspetto dell'autonomia legislativa, cioè dei rapporti tra la legge regionale e la legge statale. Quanto è possibile che una Regione persegua un indirizzo politico diverso da quello dello Stato? Non è un problema da poco, perché 20 regioni più 2 province autonome che abbiano indirizzi politico-amministrativi diversi possono anche paralizzare le cose, no? Non è immaginabile una regione che decida di essere una regione verde e di non favorire le autostrade e l'alta velocità, e di conseguenza le ferrovie si bloccano in quella regione e proseguono dopo i confini di quella regione. È inaccettabile, sarebbe stupido, talmente stupido che perfino gli italiani non l'hanno fatto. Il problema di conseguenza del coordinamento tra i livelli di governo è stato visto dai costituenti come un problema di separazione delle competenze legislative dello Stato da quelle delle regioni e di coordinamento di queste due diverse due diversi poteri legislativi, fonti normative. I modelli, vi dicevo, non c'erano, il modello è stato quello degli stati federali, e questo ha portato anche il costituente a privilegiare la distinzione delle competenze piuttosto che cercare forme di coordinamento. Pensate che la Costituzione del 48, mentre ha norme sulla separazione dei poteri legislativi e anche norme sulla separazione dei poteri amministrativi, non c'ha nessuna norma sul coordinamento Stato-Regione. C'è solo quell'accenno a proposito del Senato, che il Senato sarà eletto su base regionale, ma che non dice nulla su quale sia la realtà della presenza delle regioni nell'ambito della seconda Camera. E questo è stato l'origine di un fallimento che poi ha portato alla riforma del 2001, che però è stato un errore. È stato un errore perché la riforma del 2001 è stata una riforma calata dall'alto per questioni politiche, ma non per risolvere i problemi. Non per risolvere i problemi per il semplice fatto che non c'è stata un'indagine seria su quali fossero i problemi. Poi la riforma del 2001 ha avuto un esito anche sfortunato in qualche modo. Vi dicevo, è stata presa dalla commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema un testo del titolo quinto più o meno concordato con tutti. L'ultimo giorno la Lega ha detto no, noi votiamo contro perché noi vogliamo di più, vogliamo il federalismo. E ciò nonostante la Commissione approvò con tutti gli altri voti degli altri partiti questo testo arriva alla Camera e quando incominciò la discussione della Camera Berlusconi disse ma io non sono più d'accordo e lo uccise. Ciò nonostante la maggioranza disse va benissimo, da questo grande progetto, perché la riforma non riguardava solo le regioni, riguardava anche la forma di governo, cose immonde, da questo grande progetto tiriamo fuori la parte che sembra più urgente, che è quella del titolo quinto, e l'ha approvata per pochi voti di maggioranza. Il centrodestra e le regioni del centrodestra hanno promosso il referendum contro, referendum approvativo nella legge costituzionale, ma il popolo italiano ha approvato la riforma. Ma in mezzo ha votato un Parlamento a maggioranza centrodestra, per cui la riforma che è entrata in vigore nel novembre 2001 è stata gestita da un governo entrato in funzione nel giugno più o meno del 2001 che era contrario a questa legge e quindi non l'ha applicata. La risposta è stata l'impugnazione delle leggi. Io ricordo benissimo quando nel dicembre 2001 il governo varò la legge finanziaria era totalmente contraria alla riforma del titolo quinto, proprio l'ignorava, e le regioni impugnarono la legge finanziaria tutta, praticamente tutta. Lavorammo dei giorni per l'esame di questo documento per riuscire a capire come se ne veniva a capo in presenza di una Costituzione, di un nuovo titolo quinto ormai entrato in vigore. E contemporaneamente il governo proseguì una nuova riforma, mossa dalla Lega che voleva il federalismo, e allora voleva la devolution veramente, no, il federalismo, siccome è una parola esotica, non hanno mai capito bene cosa fosse la devolution, è la parola tecnica che è contenuto nella legge britannica sulla devolution to Scotland, ma anche per il Galles ed Irlanda, la prima versione, che è una cosa del tutto inglese, nel senso che è irrepetibile. Tra l'altro la devolution inglese ha norme diverse per la Scozia, che ha un decentramento molto forte, che per la Galles e l'Irlanda, che hanno un decentramento molto più contenuto e non riguarda la legislazione. Comunque, siccome ci doveva essere la devolution, hanno fatto un progetto di riforma costituzionale del tutta la seconda parte della Costituzione, quindi anche forma di governo oltre che titolo quinto, che è stata bocciata dal voto popolare. Allora, abbiamo avuto due riforme grosse della Costituzione, una limitata al titolo quinto e voluta dal centro-sinistra nel 2001, promossa dagli elettori, e una votata dalla maggioranza di centrodestra, bocciata dagli elettori. Oggi siamo di fronte all'ennesima proposta di riforma del titolo quinto e della seconda parte della Costituzione, progetto che esce dal governo Renzi. Scusate, ma l'autunno pesa. Poi stamattina mi sono svegliato saltando nel letto, assalito da una tigre. Matto, che tu sei matto, io non fumo. Era uno scherzo. E questa nuova riforma ritocca di nuovo pesantemente il titolo quinto. Vedete, siamo continuamente che stiamo rimacinando la stessa farina, cercando di trovare una soluzione al problema di scarsa funzionalità del sistema. La scarsa funzionalità del sistema dipende da alcuni errori di concezione del sistema, ma un'analisi di questi errori forse non si è mai fatta fino in fondo. E allora io adesso non ho voglia di farvi, non è che il tempo e non sta nel programma, farvi la storia specifica degli istituti del diritto regionale. C'è un apposito insegnamento che ormai viene fatto soltanto a Rovigo, non a Ferrara, di diritto regionale per chi è interessato. Ma voglio spiegarvi, e dedicherò questa ora a questo problema, quali sono i nodi irrisolti. E per spiegare i nodi irrisolti dobbiamo andare al testo ormai non più in vigore della Costituzione del 48. Fonti regionali, ecco qua. Prima cosa, e questa è una cosa ancora adesso in vigore, le regioni si dividono in due tipi, le regioni speciali e le regioni ordinarie. Sono due animali della stessa genere, ma di specie diverse, come la tigre che ho sognato e i gattini. Allora, le regioni speciali hanno un regime che deroga il titolo quinto, hanno un regime diverso da quello ordinario, regioni ordinarie, che è quello definito dalla Costituzione nel titolo quinto. Che significa che quando si parla di riforma del titolo quinto è alle regioni ordinarie che si fa riferimento, non alle cinque regioni speciali. Le regioni speciali hanno un loro statuto che è approvato con legge costituzionale. Essendo una disciplina che deroga la Costituzione, in base al principio di gerarchia, deve essere introdotto con legge costituzionale. Il che vuol dire che ogni volta in cui una regione vuole cambiare qualcosa della sua organizzazione, deve proporre una legge costituzionale o deve far passare una legge costituzionale. Le regioni ordinarie invece sono tutte disciplinate dal titolo quinto che dà loro uno statuto, ma lo statuto ordinario è una cosa molto diversa dallo statuto speciale, perché lo statuto speciale contiene le competenze della regione speciale, ogni regione ha lo suo statuto e lo statuto definisce le competenze, mentre le competenze delle regioni ordinarie sono contenute nel titolo quinto della Costituzione, e lo statuto delle regioni ordinarie guarda soltanto alla loro organizzazione, rapporti tra presidente, giunta, consiglio regionale, procedimento legislativo, referendum e così via. Si chiamano tutti e due statuti regionali, ma sono formalmente atti diversi, perché quelli speciali sono leggi costituzionali, e hanno contenuti diversi. Gli statuti delle regioni, oggi, non nella Costituzione del 48, ma oggi, sono leggi regionali, per cui le regioni hanno autonomia nel definire il proprio statuto, e sono leggi regionali rinforzate. La Costituzione prevede un procedimento rinforzato che scimmiotta un po' il 138, c'è la doppia approvazione del Consiglio regionale, maggioranze rinforzate, eccetera, ma ha una competenza, diciamo, interna, definisce l'organizzazione della regione. E, per esempio, lo Statuto del Friuli Venezia Giulia, che è una regione speciale, vedete, contiene l'elenco delle competenze. In armonia con la Costituzione, eccetera, le seguenti materie, segue elenco delle materie di competenza della regione, esattamente come fa l'articolo 117 per le competenze delle regioni ordinarie. Le leggi regionali sono poi suddivise in tre categorie. Questo nella Costituzione del 48. E questa è la rivoluzione portata apparentemente con la riforma del 2001. La Costituzione del 48 prevedeva che le regioni speciali avessero potestà esclusiva. E questo era la ragione della loro specialità, come dire, il peso della loro specialità. Tutte le regioni avessero potestà concorrente e potestà d'attuazione. Lo statuto della Friuli Venezia Giulia definisce le competenze esclusive, parlando di principi generali dell'ordinamento e norme fondamentali di riforma economico-sociale, come limite alle leggi regionali che riguardano queste cose, queste materie. Per esempio artigianato, mercati, agricoltura e così via. Allora, la differenza tra regioni speciali e le regioni ordinarie sta, per quanto riguarda le competenze, soprattutto nel fatto che le regioni speciali hanno competenze più forti perché sono definite esclusive, nel senso che incontrano nella legge dello Stato limiti più attenuati rispetto alla competenza concorrente, che invece ha limiti più intensi. La competenza concorrente è nel 48, ma ancora oggi vedremo che non è cambiato, trova un limite nelle leggi dello Stato che nelle materie di competenza regionale possono e devono definire i principi fondamentali. Per cui si chiama concorrente o ripartite, perché la legislazione su queste materie si divide in due. Alla legge dello Stato spetta definire i principi, alle leggi delle regioni spetta definire il dettaglio. Questo è il sistema 48. Per le regioni speciali, oltre alla competenza concorrente, c'è anche la competenza esclusiva, che come vedete non fa riferimento ai principi fondamentali definiti dalle leggi dello Stato, ma fa riferimento a aspetti molto, a limiti molto più generici, i principi generali dell'ordinamento giuridico, non quelli definiti dalla singola legge dello Stato, ma dell'intero ordinamento giuridico, norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Allora io vi devo spiegare questo primo scalino, perché è molto caratteristico del sistema italiano. C'è, per le competenze concorrente, una possibilità che lo Stato, nelle singole materie, vari una legge che definisca i principi. Più i principi sono estesi, sono dettagliati, più si restringe la competenza della regione. Questo è stato immaginato come sistema di coordinamento di una repubblica in cui ci sono 22 più lo Stato, 23 legislatori. Quindi autonomia politica, d'accordo, l'autonomia politica deve avere una potestà legislativa che l'accompagni, perché l'amministrazione regionale può smarcarsi da quella statale solo se c'è una legge regionale che soddisfa il principio di legalità. L'amministrazione deve basarsi su una legge e questa legge possa perseguire un indirizzo politico diverso da quello dello Stato, ma questa autonomia politica e legislativa è condizionata dalla gabbia dei principi. Lo Stato può stringere l'autonomia politica delle regioni definendo dei principi della materia. Per cui materia per materia lo Stato può fare una legge, si chiamano leggi cornice o leggi quadro, secondo se si prende la versione che guarda la Francia o quella che guarda alla Germania, e queste leggi dello Stato fissano la cornice entro cui la regione può fare le sue scelte politico-legislative. E questo è il modello inventato dai nostri costituenti. Per le regioni speciali, invece, lo Stato non può intervenire con una legge sulla materia. sono definite competenze esclusive, infatti. Quello che però è il quadro di tollerabilità delle leggi regionali è essenzialmente dato dai principi generali dell'ordinamento giuridico. Cosa siano i principi generali dell'ordinamento giuridico non lo si sa. Detto la Corte, sono principi che generalmente non sono neanche scritti, ma sono principi che non ricadono in una sola materia, ma riguardano l'ordinamento complessivamente, non so, il principio di responsabilità degli amministratori, di annualità del bilancio, del rispetto dell'affidamento dei cittadini, cito a memoria sentenza della Corte, questi sono principi vaghissimi, generali, che tra l'altro obbligano anche lo Stato, non solo la Regione, e che la Regione incontra come limite le sue leggi. Poi ci sono le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e questo è un limite storico. Questo è stato voluto per questa specifica ragione. Il problema centrale della politica economica, diciamo, degli anni 40 era la riforma agraria. La riforma agraria era quella che non si era fatta durante il fascismo, e il fascismo era nato sotto il finanziamento, con il finanziamento e la protezione dei grandi proprietari terrieri, dei grandi latifondi. Il latifondo era la fine dell'agricoltura, per cui i contadini scendevano in piazza, in corteo, eccetera, gridando terra ai contadini, e buona parte della classe politica vedeva nella riforma agraria la prima fondamentale riforma politica della Repubblica Italiana. Problema: come si fa a imporre la riforma così importante alle regioni speciali, soprattutto della Sardegna e della Sicilia, che sono quelle più piagate dal latifondismo? La risposta è stata: introduciamo il limite delle norme fondamentali, delle grandi riforme economico-sociali. Questa è la spiegazione storica. Poi la riforma agraria non si fece, tanto per cambiare, rimase il limite. E questo limite è stato impiegato molte volte, e poi adesso vi dirò come e perché. Andiamo un po' avanti. Il modello si completava con una cosa che dal punto di vista architettonico è meravigliosa. Allora, la Costituzione si occupa di attribuire potestà legislativa alle regioni e a porre i limiti alle regioni in modo che queste non entrino in rotta di collisione con la legislazione dello Stato. E si distinguono due tipi di limiti: i limiti di legittimità e quelli di merito. Il limite di legittimità è legato al territorio, ma cosa che sembra banale, perché che ogni regione legiferi sul proprio territorio sembra evidente, alle materie, quelle elencate nel 117 per regioni ordinarie, quelle elencate nei statuti per ciascuna regione speciale, i principi fondamentali di vario tipo, quello dell'ordinamento giuridico oppure quello delle materie, e gli obblighi internazionali. Le leggi dello Stato possono intervenire e, modificando i principi fondamentali o le norme delle grandi riforme, condizionano la legittimità delle leggi regionali. Quando una legge regionale violasse uno di questi limiti di legittimità, il governo, l'organo politico, delibera del Consiglio dei Ministri, può impugnare la legge alla Corte Costituzionale, che è un giudice. La Corte Costituzionale dirà chi ha ragione, e dicendo chi ha ragione dirà se la legge regionale sta dentro o fuori la riga tracciata dai limiti di legittimità. Questo è il quadro, e come vedete è un quadro abbastanza coerente. Anche la Regione può impugnare la legge dello Stato se invade la sua competenza, e quindi i due giocatori stanno divisi da una rete da due parti del campo, con le belle righe intorno, e il giudice di sedia che fischia l'out. Questo sarebbe il disegno. E guardate che questo disegno non è cambiato ancora oggi, questo è il disegno. Ma c'è un altro strumento che la Costituzione del 48 apprestava, che è la possibilità che il governo impugni la legge regionale non perché è illegittima, perché va oltre la competenza, perché è out rispetto alla riga tracciata dai limiti di legittimità, ma perché è un brutto colpo. Perché è una legge che viola l'interesse nazionale. Questa cosa, l'interesse nazionale, ritorna di continuo, come forse avete già sentito e vedrete, anche nei dibattiti politici sul titolo quinto, soprattutto diciamo la parte destra del centrodestra fischia sempre l'interesse nazionale. L'interesse nazionale non è definibile come sono i limiti di legittimità, ma è una valutazione politica. Il suo senso, diciamo dal punto di vista del progetto architettonico del 48, è questo. Lo Stato sta perseguendo una certa politica, che è una politica nazionale, una politica pubblica che può riguardare i trasporti, l'ambiente, la ricerca, l'energia. Una regione decide di usare le sue competenze contro, boicottando quella politica. E questo mette sotto stress l'unità nazionale, mette sotto stress la compatibilità tra autonomia politica regionale e quello che è la politica nazionale, tra quello che viene definito in regione dalla maggioranza politica di quella regione e quello che viene definito a livello nazionale dal Parlamento nazionale con la legge e con l'indirizzo politico. Di conseguenza il governo, quando trova una legge che non gli piace, che va contro il suo interesse nazionale, il suo indirizzo politico, può appellarsi non alla Corte Costituzionale, perché non c'è un limite di legittimità, ma al Parlamento. E il Parlamento, supremo organo politico, decide se la legge regionale è tollerabile rispetto all'indirizzo politico nazionale. È come dire un extrema ratio, un'ultima risorsa che il governo ha quando vede una regione che va a sbattere contro il suo indirizzo politico e l'ostacolo. Immaginatevi che so io, il governo decide di stringere, tanto per cambiare, la spesa pubblica e la spesa sanitaria, dice dobbiamo avere amministrazioni sanitarie in pareggio, mettiamo, una regione dice me ne infischio, io voglio malati felici e cure gratuite a tutti quanti. Capite che questi sono due indirizzi politici incoerenti, visto che la finanza è poi consolidata, uno ostacola l'altro. Non si può fare un risparmio in 21 regioni e nell'altra fare un buco di bilancio eccessivo. Ecco che questo sarebbe un classico caso per cui il governo impugna la legge regionale e va non alla Corte Costituzionale, che non avrebbe compiti nel valutare la politica, ma di fronte al Parlamento, dicendo la regione ha usato i suoi poteri, ma ha usato i suoi poteri in modo da ostacolare, paralizzare il mio indirizzo politico, le mie politiche pubbliche. Questo è il quadro 48, la cosa che emerge come primo dato è che questa architettura non ha retto, non ha mai retto, non è mai esistito un caso, un solo unico caso, in cui il governo si sia rivolto al Parlamento impugnando la legge per violazione dell'interesse nazionale. Mai, né con le regioni speciali né con le regioni ordinarie, mai. Tanto è vero che quando uno dice bisogna stabilire in Costituzione l'interesse nazionale, state pur sicuro che è un cretino, perché ignora le cose, no, forse non è cretino, è ignorante, scelga lui, insomma, ecco, veda un po' lui, perché è mettere una parola che c'era già nella Costituzione del 48, che era stata abolita dalla riforma del 2001, abolire una cosa che non esiste è già una cosa da persone molto intelligenti, come capite, senza capire perché non abbia mai funzionato. Ci sarà un motivo per cui l'interesse nazionale non ha mai funzionato. E il motivo è presto chiarito, neanche tanto presto. Eccolo qua. L'articolo 117 del 48 diceva: la Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni. Ecco qui, scritta la norma di cui vi spiegavo la logica. Allora, queste sono le materie, questo richiama i principi. Il problema è che noi non abbiamo mai capito fino in fondo che cosa servissero l'indicazione delle materie e non abbiamo mai capito cosa fossero i principi fondamentali. Questo andava bene. E non è che non l'abbiamo capito perché siamo cretini, non l'abbiamo capito perché sono parole prive di senso, prive di contenuti. Guardiamo l'elenco delle materie. Questo è l'elenco delle materie 117, non è che l'elenco che ci sono adesso in Costituzione, l'articolo 117 riformato nel 2001, siano molto diversi. Sono fatti con la stessa logica, sono etichette. Fiere mercati, beneficenza pubblica e assistenza sanitaria, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, urbanistica e così via. Sono etichette che dovrebbero connotare, designare, indicare i flaconi, le cassette, i contenitori delle competenze regionali. Ma non dicono nulla. Non dicono nulla. Non so, la parola fiere mercati, che cosa ci evoca? La fiera del santo del paese, la fiera del baccalà del tartufo, la fiera, l'Expo di Milano. Fiere sono tutte, no? La fiera del materiale per l'edilizia, adesso ci deve essere a Bologna quelle cose, forse dell'agricoltura c'era un intasamento, per fortuna io andavo fuori, quindi. Sono quelle le fiere, perché diversa è la fiera del paese e l'Expo di Milano, no? E i mercati che cosa sono? È il mercato rionale dei fiori, il mercato del pesce che mi piace tanto, il mercato ortofrutticolo, i mercati d'ingrosso, il mercato agricolo italiano, i mercati finanziari, piazza affari. Ma chi ce lo dice che cos'è il contenuto della prima delle materie? Quella forse anche più semplice. Chi è l'autorità che ci dice se l'Expo di Milano sta dentro o fuori il contenitore e in base a cosa? Perché non sono interpretazioni linguistiche, interpretazioni linguistiche non ci servono affatto. Beneficenza pubblica, vabbè, è una vecchia parola per dire assistenza sociale, ma urbanistica, per esempio, che cos'è l'urbanistica? Le regole che presiedono alle costruzioni delle case o anche le regole sull'espansione delle città o anche le regole sul governo del territorio, per esempio tutta la questione in questi giorni di tanto richiamata della messa in sicurezza del territorio. Che cos'è l'urbanistica? C'è una definizione sua propria? Se uno dice fragola, ci saranno delle zone buie se un prodotto è veramente fragola oppure no, ma che cosa sia una fragola lo capisce tutto. Uno tira fuori una patata e dice fragola e tutti gli dicono no, patata. È così che funziona il linguaggio, eh? Il problema del linguaggio è un problema enorme, molto affascinante. Ma se uno tira fuori diga, oppure bacino idrologico di un fiume, sta dentro urbanistica oppure no? È la stessa questione dell'Expo di Milano, se è una fiera oppure no. E non c'è nessuno che lo possa dire sul piano giuridico. Cioè, posta la domanda alla Corte, la Corte dovrebbe dire sì o no. Fischietto, riga, la riga è fiera e mercato, la palla è Expo, e io dico, ah, è fuori da fiera e mercato, in base a cosa? Bella domanda. Poi vedete, ci sono alcune materie che hanno aperto il rubinetto, sono i buchi nella diga, no? Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale. Qui abbiamo un cortocircuito tra le materie e l'interesse. Sembrerebbero due cose diverse, perché le materie sono limiti di legittimità, l'interesse è un limite di merito. Però l'elenco delle materie fa ricorso al concetto di interesse. Se uno parla di interesse regionale, sta dicendo che ci sono vie, trasporti, eccetera, che non sono di interesse regionale e quindi sono di interesse nazionale. Allora qui le due cose si mescolano e trasferiscono alla Corte il compito di dire se una certa linea di trasporto sia di interesse nazionale o regionale, e in base a quali argomenti? Che la TAV sia di interesse nazionale lo sanno tutti, che le ferrovie siano di interesse nazionale lo sanno tutti coloro che non fanno i pendolari, perché i pendolari hanno linee regionali di interesse locale. È compito della Corte stabilire qual è l'interesse di una linea, che so io, di navigazione. Il traghetto che fa Livorno-Olbia è di interesse nazionale o regionale? E in base a quali elementi un giudice può decidere una cosa del genere? Questo compito è stato assolto quando sono state create le regioni nel 70 da una delega fatta dalla legge dello Stato, il governo, che materia per materia ha fatto dei decreti di ricognizione delle funzioni e di trasferimento delle funzioni. Per cui per ognuna di queste materie è stato lo Stato, cioè uno dei due giocatori, a definire dove stavano le linee. Non sta qui, sta in un'altra diapo. Andiamo a prendere. Ecco il caso di un decreto, voi non leggete nulla, ma tanto non è che sia tanto piacevole da leggere. Questo riguarda le fiere e i mercati. Sono trasferite alle regioni di statuto ordinario, per effettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali in materia di fiere e mercati. Il trasferimento riguarda tra l'altro le funzioni, le fiere locali, provinciali, interprovinciali, nazionali, nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti, le esposizioni, le mostre agricole industriali, i mercati di compravendita all'ingrosso e così via. Ecco che questo è un decreto che individua le funzioni trasferite, cioè quelle che vanno a riempire quella boccetta con sopra scritto etichetta fiere e mercati. Le regioni hanno subito impugnato il decreto dicendo ma perché? Perché è lo Stato, il governo, unilateralmente a dire quali sono le competenze che io ho garantite dalla Costituzione, perché quella Costituzione è la Costituzione a porre quella riga, a parlare di fiere e mercati. Come può essere quello che sta dalla parte del campo di tennis a decidere dove passa la riga, ampliandola e stringendola a piacere? La Corte Costituzionale ha risposto a questa domanda, forse nell'unico modo in cui poteva rispondere, ma praticamente dando la prima botta alla distruzione del sistema. La Corte ha detto: tutte queste materie, anche se non lo dicono espressamente, vanno lette con questa aggiunta, interesse regionale. Per quelle materie di competenza regionale sono fiere e mercati di interesse regionale, beneficenza pubblica di interesse regionale e così via. Cioè ha aperto la porta della diga facendo passare l'interesse nazionale non come un limite di merito, ma come un criterio di definizione delle materie e quindi come un criterio di funzionamento dei limiti di legittimità. Questo ha significato che il Parlamento non ha più avuto l'occasione di pronunciarsi se la legge lombarda sull'Expo fosse contro l'interesse nazionale, per il semplice fatto che se la Lombardia faceva una legge sull'Expo, quella andava oltre l'interesse regionale e quindi violava il limite delle materie. E quindi era la Corte Costituzionale competente. La Corte non si è accorta che aprendo quella finestra sotto la diga c'è rimasta lei, perché lei ha dovuto dire di fronte a ogni conflitto Stato-Regione a chi competeva la competenza, la funzione, e cioè dove stava l'interesse, se l'interesse stava da parte dello Stato o dalla parte della Regione, senza averne gli strumenti, perché gli interessi non sono cose che un giudice possa valutare. Guardate com'è divertente, i principi fondamentali non sappiamo che cosa voglia dire, e la Corte ha detto se una norma sia di principio oppure no, questo dipende se c'è un interesse infrazionabile, cioè se c'è qualche parte della disciplina che deve essere messa a tutela dell'unità della Repubblica. Per cui principio è tutto ciò che è interesse nazionale, interesse unitario, non frazionario. Le materie sono interesse nazionale, ma perfino il territorio è diventato bucato dall'interesse nazionale. La provincia di Bolzano, sul Tirolo, ha un grande eroe, Andrea Sofa, che in base ai suoi, a capo dei suoi Schützen, si sono opposti a Napoleone. Napoleone se n'è accorto, l'ha preso, l'ha schiaffato a Mantova, mi pare, impiccato. Però un movimento di resistenza contro Napoleone, bel eroe. Questo monumento, a Mantova c'è un monumento che ricorda Andrea Soffer. I mantovani se ne fregano, pensano che sia un sottomarca dello Strudel, non so, del Krafen. Andrea Soffer non dice molto ai mantovani. La provincia di Bolzano paga il restauro di questo, il mantenimento di questo monumento. Il governo impugna perché va fuori il limite territoriale e la Corte dice no, guarda che territorio non è tanto una traccia geografica, è fatto di interessi, per cui se la regione persegue un suo interesse può anche perseguirlo fuori dei limiti territoriali. Fantastico, anche la geografia è innestata di interessi. Cioè il limite di merito è sparito perché è confluito in tutti questi che sono limiti di legittimità. E quella competenza che doveva essere esercitata dal Parlamento e che il Parlamento non ha mai esercitato, non l'ha mai esercitata perché è stata assorbita dalla Corte Costituzionale, che di conseguenza si è trovata a valutare questioni che non sono questioni legate all'interpretazione del testo costituzionale o a ragionamenti giuridici, ma a questioni che riguardano se è meglio che una cosa lo faccia lo Stato invece della Regione o viceversa, che sono valutazioni squisitamente politiche. Non a caso l'architetto costituente le attribuiva al Parlamento, mentre la prassi e la giurisprudenza della Corte le attribuite alla Corte stessa. E con questo l'intero castello del titolo quinto ha fatto prof, è cambiato totalmente nella giurisprudenza. Caffè.